Buona giornata a tutti. Oggi, 22 marzo 2020, domenica quarta di Quaresima, da San Torpete. È la seconda, terza domenica che la Chiesa è chiusa e quindi non celebriamo l'Eucaristia, ma ci diamo appuntamento a questo. Ci diamo questo appuntamento surreale. Se non fossi certo della vostra assenza, presenza, mi inietterei da solo il coronavirus per la scemenza di essere qui da solo a parlare a voce alta, ma solo non sono. Perché sento le vostre voci, i vostri saluti, i vostri convenevoli, in attesa che cominci la celebrazione dell'Eucaristia. Oggi è il primo giorno dopo l'inizio della primavera. Dobbiamo avere coscienza che la Quaresima sarà lunga, molto lunga, e bisogna attrezzarsi in modo particolare e non fermarsi al lamento e alla esasperazione, perché è determinante mantenere la sanità mentale. Noi siamo capaci di stare chiusi in casa per giorni e settimane, ma appena sappiamo che è proibito uscire e che dobbiamo stare a casa e quindi vi siamo obbligati, scattano meccanismi incontrollati di nervosismo quando va bene, di insofferenza molto più grave, di irrequietezza ancora più grave, di instabilità psichica e sociale, e qui siamo al panico. Paura di smarrirsi e si arriva alla nevrosi e quindi al conflitto con quelli che stanno attorno a noi. Tutto ci dà fastidio. A meno che non siamo da soli, come me, e quindi l'unica alternativa è quella di sbattere la testa contro un muro. Però è da scemi. E allora tanto male prendere atto della situazione, mettersi comodi, adattarsi alla situazione, così come il virus si adatta alle nuove circostanze. Più noi siamo nervosi, più facilitiamo l'insofferenza. E non c'è nulla da fare, dobbiamo essere capaci di autogestirci. Dobbiamo considerarci come se fossimo sfollati in guerra, molti di voi lo sono stati, e sanno che cosa significa essere costretti in ambienti poco conosciuti, cosa significa avere delle ristrettezze, cosa significa avere pochi spazi. Bisogna che entriamo nella logica che c'è un tempo in cui dobbiamo accontentarci di quello che siamo, di quello che abbiamo, di quello che c'è e dello spazio limitato. Non ci sono alternative, per cui bisogna necessariamente farcelo bastare e dobbiamo creare anche le condizioni nelle relazioni con gli altri, sapendo che gli spazi delle nostre case non sono fatti per abitarci 24 ore su 24. E quindi magari fate il solco attorno al tavolo della cucina e solco su solco sprofondate giù nel pavimento dell'appartamento di sotto. Invece di inveire contro il destino cinico e baro, pensiamo a tutte le cose cui non abbiamo mai pensato. Questa è una grande occasione. È una grande occasione di crescita per noi, una occasione di grandissima importanza, che rischiamo di banalizzare con il nostro atteggiamento superficiale. Per esempio, chi ha figli, specialmente piccoli, e voi sapete che i bambini che non hanno il senso del pericolo, per cui sul coronavirus giocano, scherzano, fanno i compiti, ma non si rendono conto della gravità della situazione, immaginate che rottura sono in questo periodo. E quindi chi ha figli si rende oggi conto, cosa che non ha mai fatto nella sua vita perché la dava per scontato, dell'importanza della scuola e dell'asilo. Perché la scuola e l'asilo non facevano solo un servizio culturale, ma erano anche gli strumenti che permettevano una forma di sanità mentale ai genitori che per diverse ore al giorno erano liberi dai figli. Oggi che i figli stanno a casa 24 ore su 24, bisogna rendersi conto di quello che genitori e famiglie devono agli insegnanti, ai maestri, alla scuola, perché hanno fatto e fanno le nostre veci. Sono coloro ai quali voi affidate i vostri bambini e sono quelli che li reggono per una lunga parte della giornata, liberando voi, dando a voi la possibilità di essere più sani di mente. E poi pensiamo al cibo, che di solito si butta via. In Italia e nel mondo, grosso modo, un terzo del cibo è buttato via. E nello stesso tempo, due terzi dell'umanità muoiono di fame. Capite lo squilibrio che c'è? E questo non è moralismo, questi sono dati di fatto. Se ne è accorta adesso anche l'economia di questo, cercando di correre ai ripari, ai tappulli, mettendo insieme organizzazioni per raccogliere alla fine della giornata il cibo che avanza per distribuirlo a chi non ne ha. Sarebbe meglio pensarci prima e fare una distribuzione della ricchezza in modo più equo e più giusto. Quindi pensiamo al cibo, perché in questi giorni siamo attenti a tutto con maggiore attenzione, perché dentro di noi è scattata anche la paura ancestrale che possiamo restare senza cibo. È quella che io chiamavo, quando mi occupavo di queste cose negli anni Ottanta, la sindrome del mendicante. Avevamo dei senza dimora che avevamo accolto per una rieducazione nella casa di accoglienza che io gestivo, e siccome i senza dimora devono rimediare ogni giorno il mangiare, trovandosi in una casa dove avevano da mangiare almeno tre volte al giorno, con certezza, con sicurezza, questi quando a pranzo mangiavano si abbuffavano, perché in loro c'era il meccanismo che dovevano approfittare del momento, perché non sapevano se alla sera avrebbero mangiato. Eppure ne avevano una certezza che la sera avrebbero mangiato. Una volta abbiamo avuto uno che è venuto dalla Caritas e mi ricordo che la Bruna aveva preparato le polpette di carne, le mise sul tavolo, nell'arco di 5 minuti questo se ne è mangiato ben 48 polpette di carne. La sindrome del mendicante. Il cibo che noi buttiamo è un cibo tolto agli altri. Ecco, questo periodo in cui dobbiamo misurare le cose, in cui non c'è pericolo, non c'è il rischio di restare senza cibo, perché ancora ieri sera il Presidente del Consiglio ha garantito che mercati e supermercati sono aperti, generi di prima necessità si troveranno. qual è il valore del cibo. A proposito, vorrei dirvi, state attenti, perché una delle prime conseguenze di questa lunga quarantena, perché sarà molto lunga, è che alla fine tantissime persone ingrasseranno, perché visto che non si può andare in ferie e le ferie che faranno saranno dal divano al frigorifero e dal frigorifero alla cucina, dalla cucina al divano e dal divano al frigorifero, calcolate e mangiate lo stretto necessario e fate anche, state attenti a una dieta ipocalorica e bevete molta acqua, perché non siate come i tacchini all'ingrasso, perché quando si sta a casa e non si ha niente da fare si gironzola alla ricerca e si pilucca di qua, si pilucca di là e alla fine si finisce per mangiare 10 volte tanto. Non fatelo, perché questo mette a rischio la vostra salute e quindi la necessità di ricoveri, eventualmente di medici. Dobbiamo vivere veramente l'austerità in tutte le direzioni, mangiando di meno, perché abbiamo meno movimento e quindi abbiamo bisogno di poche calorie. Comunque ognuno di noi è intelligente, quindi anche questo di essere attenti al nervosismo, e il nervosismo suscita appetito, o meglio l'immagine dell'appetito, il bisogno dell'appetito anche quando non c'è. Vedete come tutto si tiene. Pensiamo per esempio a quanto ci mancano le persone con cui abitualmente ci relazionavamo prima e quanto siano necessarie le persone che magari ci stavano antipatiche. Pensiamo a come sia importante il lavoro ora che stando a casa con lo smart working non vediamo l'ora di tornare in ufficio con quei colleghi che in altri tempi avremmo volentieri buttato giù dal 120° piano del palazzo del grattacielo. Ancora una volta prendiamo atto di essere interdipendenti e di avere bisogno gli uni degli altri. E se vogliamo che gli altri abbiano un senso per noi, è indispensabile che anche noi abbiamo un senso per loro. Ci viene in aiuto la liturgia di oggi, che ci obbliga a riflettere sui tempi che stiamo vivendo con occhi diversi e con un orizzonte più ampio. La prima lettura di oggi è tratta dal libro di Samuele e parla della scelta di Davide come re di Israele da parte del profeta Samuele. Davide è un ragazzotto, probabilmente ha poco più di 18 anni ed è il più giovane di 8 fratelli e non si trova a casa, ma è a pascolare. Il profeta va a casa sua perché il Signore gli ha detto di andare perché lì avrebbe trovato il re di Israele e lo avrebbe consacrato. Passa il primo, passa il secondo, passa il terzo e la voce interiore dice al profeta: non è lui, non è lui, non è lui. E il ritornello di Dio al profeta è: non guardare al suo aspetto né alla sua statura. L'uomo vede l'apparenza, il Signore vede il cuore. Passarono tutte e 7 e nessuno è stato scelto. Il profeta dice: non c'è più nessuno, come mai mi ha mandato qui il Signore a scegliere il suo re? E chiede a Jesse, al padre: ma sono tutti qui i tuoi figli? E dice: ce n'è ancora uno, ma il più piccolo l'abbiamo mandato dietro le pecore perché non gli diamo importanza. Mandalo a chiamare. E quando Davide arriva, il Signore gli dice: alzati e lui, ungilo. E il Signore da quel giorno irruppe su Davide, bello questo, irruppe, proprio si scaraventò sopra di lui. Dio non guarda le apparenze, ma solo il cuore. Oggi abbiamo sviluppato filosofia della utilità e dell'apparenza, in sostituzione della legge della verità. Che cosa è vero? È diventato, nella nostra cultura corrente, che cosa mi è utile? Per questo noi cambiamo opinione continuamente, per questo perdiamo la memoria, per questo non ricordiamo, abbiamo una forma di Alzheimer spirituale, per cui non ricordiamo più le cause, gli avvenimenti, i fatti che hanno prodotto quello che noi viviamo dopo. Poi arriva un virus sconosciuto, quale è invisibile, ma ha la capacità di adattarsi, di modificarsi. Danza dentro di noi e attorno a noi. E tutto va in vacca. L'economia, il dio mercato, la finanza, l'industria. La situazione di Bergamo non è casuale. Gli industriali di Bergamo si sono opposti alla chiusura delle fabbriche perché l'economia non poteva fermarsi. E hanno fatto anche un video per invitare gli investitori stranieri a venire tranquillamente a Bergamo, questo ancora nel mese di marzo. Il video diceva Bergamo is running. Bergamo è in pieno sviluppo, Bergamo corre, Bergamo è in corsa, venite, non abbiate paura. Oggi è il lazzaretto d'Italia con più morti al mondo e non sanno come gestirlo. Vedete, è un'offesa grave dire che questo è un castigo di Dio, perché questo è un castigo degli uomini. Perché finché noi non avremo l'identità tra quello che siamo e quello che facciamo, tra quello che diciamo e quello che progettiamo, tra quello che pensiamo e quello che speriamo, noi saremo sempre squilibrati. È indispensabile avere la verità nella coerenza delle cose che viviamo e che dobbiamo vivere in un modo corretto. Vi ricordate in questi giorni, in questo tempo, tutta la discussione lungo la finanziaria, le preoccupazioni per il PIL e tutti che urlavano, che invocavano la santa crescita, 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 e tutti che volevano le grandi opere, grandi opere, grandi opere, cioè volevano ancora di più assassinare l'ambiente. Molti si chiedono perché è la Lombardia la più colpita. Pochi pensano che la Lombardia, cioè la pianura padana, è la regione più inquinata d'Italia. Lo smog, le polvere sottili, industrie, capannoni, da tutte le parti, sorte come funghi e morti come fiori appassiti. Vi è stato un periodo negli anni 80, negli anni 90, in cui sono sorte le industrie familiari. Ogni famiglia era un industriale e tutti lavoravano per guadagnare, per guadagnare, per guadagnare facilmente perché Padania is running. Sembra che le polvere sottili e l'inquinamento sia un conduttore facilitatore di questo virus. Non è forse questo un indizio, un segno dei tempi, che non possiamo rassegnarci a fare quello che l'interesse del momento ci sospinge a fare? Adesso è arrivato questo miserabile virus, il Covid-19, il PIL, la crescita, tutto si blocca. E in qualche mese abbiamo perso tutto il denaro per cui ci siamo ammazzati per ammassarlo. E non sappiamo come andrà a finire, perché questi costi saranno costi altissimi. Dobbiamo essere consapevoli, però, che tutto ciò ha un costo, e un costo molto preciso. In questi giorni ho visto come tutti hanno applaudito l'Europa, von der Leyen, che io chiamo la borderline, perché effettivamente sta facendo un lavoro di borderaggio, perché deve convincere la Germania, che è la più restia, con gli altri paesi, in modo particolare l'Italia e la Francia, che in questo momento vanno nella stessa direzione. L'Europa ha bloccato, ha sospeso il patto di stabilità. Questo significa che se prima, ieri, si poteva fare debiti fino al 3% del prodotto interno lordo, il PIL, di ogni nazione, da adesso in poi si può sforare tranquillamente e fare tutti i debiti che servono per far fronte all'emergenza. È una posizione, è anche una scelta giusta, è anche una scelta giusta, per cui l'Italia avrà tutti i mezzi necessari per far fronte a questa emergenza. Però c'è un però, che tutti i soldi che noi abbiamo a disposizione dobbiamo essere consapevoli che sono debiti che noi facciamo. E questi debiti probabilmente, con ogni sicurezza, non li pagheremo soltanto noi li pagheremo in una minima parte. Noi stiamo facendo tutti questi debiti e tutti questi soldi che verranno impiegati per combattere questa epidemia verranno caricati sulle spalle dei vostri figli e dei nostri nipoti, cioè sulle generazioni future. Guariremo da questa pandemia, ma resterà un virus ancora più forte, che sarà il peso che noi daremo alle generazioni future, che difficilmente si tireranno fuori. Quando gli lasceremo sulle spalle centinaia e centinaia di miliardi di debiti, probabilmente migliaia di miliardi di debiti, io sfido chiunque a risorgere dal sepolcro. Ma nemmeno dieci giorni risorgeranno, altro che 3 giorni. Ecco perché da oggi in poi è indispensabile avere la capacità di vedere la complessità della situazione, di non fermarsi ad oggi, ma di leggere le cose in un senso più ampio e di pensare tutti singolarmente, individualmente, ma anche collettivamente, di pensare ad una rifondazione della nazione, della famiglia, dell'individuo, degli stili di vita, dell'uso delle ricchezze naturali, ambientali, personali. Quello che sta succedendo oggi avrà ripercussioni negli anni e decenni a venire, quando altri dovranno stringere cinchia su cinchia per pagare la nostra salvezza di oggi. Allora mi pare giusto che già da adesso noi si pensi a rimettere in discussione tutto dalle fondamenta, le strutture dell'organizzazione familiare, le priorità che devono dirigere le nostre scelte, le strutture dell'organizzazione dello Stato, della politica, del sindacato, della scuola, del lavoro, del commercio, valorizzando la realtà oggettiva e non l'economia monetaria astratta. Il mondo è diventato un villaggio e ci voleva un virus per farcene accorgere. un villaggio di quattro capanne in croce e dobbiamo scegliere se tutti gli abitanti del villaggio sono uguali, se hanno gli stessi diritti o se c'è qualcuno, vi ricordate Orwell, che è più uguale degli altri. Davide è scelto per la limpidezza del suo cuore e non per la sua furbizia, non per la sua stoltezza, non per il suo lifting. Noi come scegliamo per la vita nostra, che coinvolge sempre più quella degli altri? Mai come adesso sono vere le parole della scuola di Barbiana in lettera a una professoressa a pagina 14 nell'edizione della editrice fiorentina del 1976. Politica è sortirne insieme. Politica è sortirne insieme. Egoismo è voler fare da soli. Impossibile. Impossibile. Se dovessimo fare da soli, come in questa circostanza, noi moriremmo di fame, chiusi nelle nostre case, perché abbiamo bisogno di tutti. Il Vangelo ci parla del cieco nato, come lo descrive Giovanni nel capitolo 9. Qui bisogna stare molto attenti, perché non è un racconto strettamente storico. Probabilmente Gesù ha incontrato sicuramente tanti ciechi. Però qui ci troviamo di fronte ad una narrazione teologica, perché in questo capitolo si descrive il percorso catecumenale, cioè il cammino di fede di una persona che, partendo dalla cecità, dalla nascita, non è un caso questo. Sant'Agostino faceva un sacco di riflessioni su questo, quasi a dire che siamo ciechi irreversibili, incapaci di vedere il sapore della vita con gli occhi del cuore. Il racconto è fortemente simbolico, perché è la descrizione del cammino catecumenale dalla non fede alla fede. Vi sono tappe necessarie, tappe obbligatorie, vi sono percorsi che bisogna fare passo dopo passo. Non c'è una via breve, non vi sono scorciatoie, come in questi giorni, in modo particolare la stampa, in modo particolare i giornalisti, in modo particolare tutti vorrebbero sapere quando finirà questa tragedia. Tutti vogliono avere una risposta, cosa fare, cosa non fare, perché non siamo più abituati ad avere il senso del tempo. Ora, nella fede, nella scienza, nel pensiero, nella psicologia delle singole persone c'è bisogno di tempo, come nell'amore. C'è bisogno di tempo, tanto tempo. E il tempo ha i suoi ritmi. Il tempo ha le sue tappe. Per cui bisogna educarsi all'attesa, senza spasmodiche reazioni. Ci vuole tempo per avere una risposta. Per avere un vaccino ci vorrà non meno di un anno e mezzo, perché il laboratorio deve fare esperimenti e gli esperimenti si devono testare, si devono provare. Non si possono inventare. C'è una parte, c'è una realtà dura che non può essere manipolata o ideologizzata. Non si possono fare promesse da politici. Una volta si diceva da marinai, promesse da politici, perché ci vuole tempo. come l'amicizia che ha bisogno di tempo, come l'innamoramento che ha bisogno di tempo, tanto, tanto, tanto tempo. Ecco perché nasce la Quaresima è un tempo di attesa, 40 giorni, per predisporsi ad un incontro, è il tempo di una preparazione. E in questo periodo bisognerebbe fermarsi, essere capaci di fermarsi, essere capaci di riflettere. Il cieco che incontra Gesù da questo momento è senza più pace perché trova una serie di ostacoli. Tutti ostacoli in famiglia, ostacoli fuori della famiglia, ostacoli nella religione, ostacoli nell'ambiente, nella società, nelle convenienze. Tutti sono contro il cieco, colpevole di essere stato guarito. Se lui non fosse stato guarito, non sarebbe stato destabilizzante per la famiglia, per la religione, per la società. L'invito è quindi tornare a vedere con gli occhi del cuore, che quasi sempre non inganna. Sei il nostro sguardo, però non è uno sguardo lascivo, è interessato alla concupiscenza dell'altro. Credere alla fine è illimpidirsi lo sguardo per vedere la natura delle cose, delle persone, di noi stessi. Quello che negli anni 80 Berlinguer chiamava il dovere dell'austerità. Vi ricordate quel grande discorso? L'austerità come dimensione politica della vita, e noi oggi dovremmo dire l'austerità come dimensione di fede nella vita. E di per sé non avremmo avuto bisogno di Berlinguer, perché c'è già nel Vangelo: convertitevi, meta noeite, cioè metà nos, metà noeo, cambiate mente, cambiate pensiero, cambiate struttura del pensiero, o meglio ancora, cambiate criteri di pensare, di scegliere, di valutare. Cosa facciamo in tutto questo? Intanto prendere coscienza che credere è illimpidirsi lo sguardo per vedere la natura della realtà. E andare e scoprire che siamo chiamati come Abramo, non ad andare a zonzo senza meta, ma ad andare verso noi stessi per essere certi di camminare verso una meta dove ci incontreremo con tutti gli altri. E lungo il percorso incontreremo altri con i quali noi dovremmo condividere il cammino. Camminando insieme, restando e vivendo ognuno parte degli altri, sentendo gli altri come parte di noi, come scopriremo fra poco. Ora, amiche e amici di Sant'Orpete, tutti assenti, presenti, e quindi siamo tutti nella stessa dimensione. Tutte le domeniche ricordavamo le persone che non erano presenti qui perché abitavano in altre città, in altri posti, in altre nazioni. Oggi siamo tutti nella stessa condizione. Questa è la prova plastica che siamo tutti ospiti dell'Eucaristia. Oggi non celebrerò l'Eucaristia perché è un'Eucaristia senza la presenza fisica dell'assemblea. Non ha senso. E non la farò mai in streaming, perché sarebbe il tripudio del clericalismo, perché vedere sto prete da solo dietro un altare che parla alle sedie vuote, che celebra, è il trionfo del ritualismo. Altra cosa è quella che stiamo facendo noi. Io proclamerò le letture, la prima e il Vangelo, saltando la seconda. E in questo modo indegnamente mi sostituisco ad Anna Maria e a Claudio e anche per il Salmo a Maria Pia Porta, che sono abitualmente i lettori, i leviti della situazione. Poi farò un breve commento perché tante cose le ho già dette ora, ma voglio invitarvi oggi ad una cosa particolare, e cioè, vivendo la comunione spirituale, perché noi siamo in comunione, noi siamo uniti con quelli che sono insieme a noi nelle nostre case, presenti insieme a quelli che sono anche lontani, come lo siamo tutti in questo momento gli uni dagli altri, ma siamo qui presenti perché è la sensazione plastica della Gerusalemme celeste. Noi siamo presenti, invisibili ma presenti. O come dice San Paolo, assente nel corpo ma presente nello spirito. Ecco, perché vorrei plasticamente che sentiate come siete presenti oggi qui in Sant'Orpete, in questa domenica quarta di Quaresima, del giorno 22 marzo del 2020, secondo giorno di primavera. Spesso dico che siamo parte di una catena umana che si perde nella notte dei tempi. Come un anello di questa catena, ciascuno di noi è indispensabile, necessario. E senza la presenza di questo anello, che sono io, che sei tu, la catena si spezza. E cessa il progresso dell'umanità. Ecco perché ognuno di noi è necessario, ognuno di noi è indispensabile. E allora vi propongo questa moderna litania dei santi e delle sante che siete voi. Paolo prete, presente. Alessandra di Firenze, presente con tutta la sua famiglia. Susanna e Sandro, presente. Tutta la famiglia Cattaneo, tutte le famiglie Cattaneo della Volta, legate a questa parrocchia, presenti. Da Ceriale, Maria Rita e Giovanni, presenti. Da Corlo di Modena, tutta la famiglia Fiandri, con in particolare il nonno Alfonso e tutti gli altri amici, Fabio, Matteo, eccetera, tutti presenti. Da Lucca, Italo e Maura Sodini, presenti. Da Padova, Ornella e Fabio, con nipoti, vicini e loro famiglie, presenti. Da San Miniato, Giovanna, con i figli Denis e Jacopo. Da ieri sera Giovanna ha voluto tornare a casa e adesso è nel suo letto a casa e la accompagniamo con la nostra tenerezza. Da Sora, Paola e Giuseppe, con Matilde e Umberto, presenti. Da Torino, Luisa e Alessandro, presenti. Da Trinitapoli, Rosa e Francesco, con Vita, Annina e le loro famiglie, presenti. Da Verona, Giovanni e Cristina, con i figli Jacopo, Zeno e le loro famiglie, presenti. Da Viterbo, Silvia e la sua famiglia, presenti. Dagli USA, Nicola, Giorgio e Maria, presenti dalla Certosa di Pavia, Linda, Riccardo, con Manuele, Noemi ed Edoardo, presenti dalla Germania, Fausto, Paola, Valeria, presenti dalla Svizzera, Francesca e Antonio, presenti. Poi Agostina, Origone, figli, i figli vivono in Germania, presenti. Alessandro Genta, presente. Alfredo Maineri, presente. Angelo Cifatte e famiglia, presente. Anna Maria Caropreso, presente, con Sergio. Anna Maria e Claudio, con Sergio e famiglia, presenti. Anna Raibaudi, presente. Anna Maria Lotti, con la figlia Marina e Adolfo, presenti. Anna Maria Siversten, presente. Carla, l'amica di Rosaria, presente. Carmen Morgante e Sergio, presente. Cia Maccario, presente. Claudio Curreri, presente. Cristina e Gianfranco Coletti e figlie, presenti. Cristina Pantone, l'alleluia, presente. Cristina Parodi, presente. Carlo Curillo del Lazio, presente. Elsa Silenco, l'evangelista, presente. Enzo, con i figli, con Vangi e la tribù filippina, presente. Etta Lanzi, presente. Fabrizia Toninelli, presente. Fernanda Marzolla, con Emilio, presente. Fliana Strumia, con i figli e nipoti, presente. Flora ed Ettore, con il figlio e la Giuseppina di Traso, presente. Oggi Ettore compie 74 anni e appena svegliato questa mattina ha detto alla moglie: andiamo a Sant'Orpete, gli facciamo tutti insieme gli auguri e siamo in debito di una torta di 74 fette, almeno 74 fette. Francesco Savelli con Matteo e mamma, presente. Franco Spazzi e moglie, presente. Friday, presente. Gianni Russotto, presente. Giobatta Causa, presente. Gladys con Paolo, Clint e Jessica, presente. Gladys è in dialisi. Elena e Christian, presente. Ina e Nicola Costa, presente. Laura Supino, presente. Liliana Grosso, presente. Lidia e Roberto con Stefania, presente. Lucia, Beatrice, Perrone, presente. Franco Piccolo, presente. Luciano Bruno di Sestri, presente. Luigi e Giovanni Ferranini con figli e nipoti, presenti. Manuela Cappello e Giacomo Grappiolo con le famiglie, presenti. Marcella Gnecco, presente. Maria Chimenti, presente. Maria Cristina, presente. Maria Paola Sarpa, presente. Maria Pia Porta, presente. Maria Rosa con Sergio e figli, presenti. Maria Rosa Filippone e il marito Alessandro, presente. Maria Teresa Bobbio, presente. Maria Grazia, Ruio e nipote Fabrizio e famiglia, presente. Maria Rita Cuomo, presente. Maria Silvia Tesi con figli e alunni, presenti. Marino Bruno, Costantina e alunne, presenti. Mario Epifani e sorella, presenti. Massimo Angelini, presente. Nicoletta e Giovanna e figli e nipoti, presenti. Paolo Orsolino, con figli e nipoti, presenti. Patrizia e Nicola, con figlie, presenti. Piera Filippone, presente. Pino Rolanti, presente. Roberta Odetto con Pierangelo Bonati, presenti. Rosaria con la Chiara e Viola, presenti. Sergio con Sonno, presente. Silvana Caselli, la voce dello Spirito Santo, presente. Silvana e la figlia Eva, presenti. Silveria, Angela e il marito, presenti. Silvia Canevaro, presente. Simonetta Simeon, presente. Tiziana con Francesco e Marco, presenti. Vilma Formaggi, presente. Vincenzo Quarenchi e la mamma Maria, presenti. Vilma Pavinello, presenti. Sicuramente ne ho dimenticati alcuni. Se per caso voi dovreste ricordarvi di qualcuno che non ho ricordato, abbiate la cortesia non solo di avere pazienza, perché sono consapevole di essere in fase avanzata di Alzheimer, perché perdo la memoria, ma abbiate anche la carità di segnalarmelo e magari di dirmele, così mi segno anche i nomi. Dopo che abbiamo fatto questo atto, che non è un atto scolastico, ma è un atto di grande, grande partecipazione e comunione, perché ci sentiamo effettivamente, veramente vivi, passo alla lettura della liturgia della parola, iniziando con il segno che ci distingue in tutte le liturgie, che è l'invocazione della Trinità, e lo facciamo in greco. Eis to onoma, tu patros, kai iu, kai tu hagiu pneumatos, curios eis. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni. Raccogliamo tutte le persone che ci stanno a cuore. Raccogliamo il mondo intero, che è parte di noi stesso. In modo particolare vorrei ricordare i portantini, la Croce Rossa, tutte le croci che fanno un servizio straordinario e anche a rischio, tutti gli infermieri, il personale di servizio negli ospedali, nei triage, negli ospedali da campo, nei cimiteri, dovunque. Cosa tragica vedere passare i camion militari con le bare di coloro che sono usciti di casa vivi e non vi ritornano nemmeno da morti. Ricordiamo i medici, i ricercatori, coloro che si stanno impegnando anche addirittura con rischio della loro vita. Il governo ha fatto un bando per 300 medici, si sono presentati da tutta Italia in 7.000. Medici di 80 anni che ritornano a servire. Ecco, questa è veramente l'Italia che amiamo. Speriamo che possa diventare un nuovo stile di vita e si possano seppellire le grettezze che ci hanno accompagnato fino a qui. E allora in modo particolare ai vostri nipoti, ai bambini che hanno bisogno di essere coinvolti in questa avventura a modo loro, e forse questa potrebbe essere la volta buona che imparino a lavarsi in un modo più decente di quanto non lo facciano nella vita ordinaria. Preghiamo insieme. O Dio, Padre della luce, tu vedi le profondità del nostro cuore. Non permettere che ci domini il potere delle tenebre, ma apri i nostri occhi con la grazia del tuo Spirito, perché vediamo colui che hai mandato a illuminare il mondo e crediamo in Lui solo, Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal libro primo di Samuele, dal capitolo 16. In quei giorni il Signore disse a Samuele: riempi d'olio il tuo corno e parti. Ti mando da Jesse, il Betlemita, perché mi sono scelto tra i suoi figli un re. Samuele fece quello che il Signore gli aveva comandato. Quando fu entrato, egli vide Eliab e disse: certo, davanti al Signore sta il suo consacrato. Il Signore replicò a Samuele: non guardare al suo aspetto né alla sua alta statura. Io l'ho scartato, perché non conta quel che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. Jesse fece passare davanti a Samuele i suoi 7 figli e Samuele ripeté a Jesse: il Signore non ha scelto nessuno di questi. Samuele chiese a Jesse: sono qui tutti i tuoi giovani? Rispose Jesse: rimane ancora il più piccolo, che ora sta a pascolare il gregge. Samuele disse a Jesse: manda a prenderlo, perché non ci metteremo a tavola prima che egli sia venuto qui. Lo mandò a chiamare e lo fece venire. Era fulvo, con begli occhi e bello di aspetto. Disse il Signore: alzati e ungilo, è lui. Samuele il corno l'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli. E lo spirito del Signore irruppe su Davide da quel giorno in poi. Parola del Signore. Salmo responsoriale. Ritornello: il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me avrà la luce della vita. Gloria a te, o Cristo, Verbo di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: Va a lavarti nella piscina di Siloè, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima perché era un mendicante dicevano: Non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: È lui. Altri dicevano: No, non è, non, ma è uno che gli somiglia. Ed egli diceva: Sono io. Allora gli domandarono: In che modo ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: L'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: Va a Siloè e lavati. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: Dov'è costui? Rispose: Non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato? Altri invece dicevano: Come può un peccatore compiere segni di questo genere? e c'era dissenso tra di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: e questo vostro figlio che voi dite essere nato cieco, come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci vede non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, ha l'età, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età, chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so, una cosa io so, ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho già detto e non avete ascoltato. Perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi i suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu. Noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a uno cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Scomunica. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore. E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vi dico solo i punti salienti. Come avete notato, non può essere un fatto storico perché c'è troppa teologia in cima a questo racconto. Quello che ci preme sottolineare è soltanto alcuni passaggi. Intanto avete notato l'atteggiamento polemico di Giovanni nei confronti dei giudei. Tutte le volte che Giovanni nel quarto Vangelo parla dei giudei, ne parla in modo negativo. Parla della festa dei giudei, parla di loro. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che siamo alla fine del primo secolo dopo Cristo. Le comunità cristiane sono organizzate, ormai sono diffuse nell'Asia Minore, nella Turchia. Ad Efeso c'è una forte comunità che si ispira alla predicazione di Giovanni. Il cristianesimo è arrivato anche a Roma, probabilmente da altre parti, forse anche in Africa e in Spagna, e certamente in diverse zone d'Italia, Malta, la Sicilia e via di seguito. E anche in Palestina siamo alla fine del primo secolo, quindi siamo a 30 anni dalla distruzione del Tempio di Gerusalemme. E i giudei, per mettere ordine, avevano costituito una scuola nella cittadina di Yavne, a pochi chilometri da Tel Aviv, ed era diretta da un rabbino particolare, Yohanan ben Zakkai, il quale nel 69, cioè dopo il primo assedio fatto da Vespasiano, che una volta divenuto imperatore di Roma lasciò l'incompensa al figlio Tito, questo ben Zakkai con uno stratagemma riuscì ad uscire da Gerusalemme, a ripresentarsi a Vespasiano predicendogli che lui avrebbe vinto e avrebbe distrutto Gerusalemme. L'imperatore ne rimase talmente colpito che gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E lui, questo rabbino ben Zakkai, definito poi il principe, molto lungimirante, gli chiese l'autorizzazione di potersi riunire con i suoi discepoli in questa cittadina sperduta, sconosciuta, Yavne, dove poter ricostruire e studiare, ricostruire il giudaismo e studiare la parola, studiare la Torah, perché ormai il Tempio era perduto. L'imperatore Vespasiano diede l'autorizzazione e così nasce la scuola di Yavne. In questa scuola di Yavne, prevalentemente e esclusivamente fatta dai farisei, sono quelli a questo punto che hanno salvato il fariseismo e quindi il giudaismo, che si è poi propagato nel mondo e che ancora oggi è presente in tutte le sinagoghe dove si vive e si pratica la fede di Israele. In questo periodo è stato costituito, sono state fatte delle scelte che di fatto hanno separato definitivamente gli giudei che erano diventati cristiani, e quindi si è arrivati ad una opposizione tra di loro molto forte e molto ferma, con una scomunica reciproca. Giovanni nel suo Vangelo, che è antigiudaico per eccellenza, e i giudei che scomunicano i Nozirim, cioè i seguaci di Gesù il Nazareno, addirittura facendo una benedizione, cioè presso la tradizione giudaica fare una benedizione significa anche scomunicare, cioè fare una maledizione. Si formula una benedizione, maledizione, che è contro coloro che seguono Gesù Cristo, e questa preghiera viene detta ancora oggi in tutto il mondo, in tutto il mondo. Allora, qual è lo scopo di questo racconto? Voi sapete che il Vangelo di Giovanni vi sono diverse tappe, c'è il capitolo 4 con la Samaritana che è il tema dell'acqua, c'è il capitolo 5 che è un altro cieco, c'è il capitolo 11, c'è il capitolo 9 che è il cieco nato, che è quello di oggi, poi c'è il capitolo 11, domenica prossima, che è la risurrezione di Lazzaro. Vedete che c'è un percorso catecumenale che serve come processo di accompagnamento per chi per la prima volta incontra Gesù. La domanda ricorrente è: chi è Gesù? Oggi la risposta è questa. Gesù è la luce, cioè quello che illumina. E cosa vuol dire essere la luce? È quello che aiuta a prendere coscienza di sé. I giudei non vogliono assolutamente prendere coscienza di sé, perché sono chiusi nel loro passato. Avete notato che i familiari dicono: lui ha l'età e può rispondere di se stesso, ma nello stesso tempo perché rispondono anche così? Il Vangelo lo dice chiaramente: perché avevano paura. Ma la domanda principale che fanno gli apostoli è: di chi è la colpa che lui è cieco? Chi ha peccato? Cioè gli apostoli dicono in sostanza quello che tanti cattolici dicono oggi, che questo Covid-19 è un castigo di Dio. Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? Gesù dice: nessuno ha peccato. Nessuno. Non c'è castigo di Dio. Semmai, essendoci un fatto che oggi noi diremmo un fatto genetico, probabilmente è un fatto perché appartiene alla natura, ma proprio perché c'è un limite, qui si manifesta la potenza di Dio. E dove si manifesta la potenza di Dio? Lo vedremo nel percorso che fa il cieco. E dove si vede la potenza di Dio oggi in tempo di coronavirus? Non lo vedete in tutta questa solidarietà che è nata? Non lo vedete nella disponibilità delle persone? Non lo vedete nell'atteggiamento mutato delle persone che adesso provano a misurarsi con l'essenziale? Non vedete come in tutto questo c'è un processo di maturazione, c'è un processo di crescita, una illuminazione? Avremmo dovuto arrivarci prima, non ci siamo arrivati da soli. Ma non per questo il virus è un castigo di Dio. È il momento in cui il castigo della natura è arrivato da sé, in quella situazione non siamo da soli. Ma Dio è già presente perché non ci lascia soli. Non possiamo attribuire la responsabilità a Dio delle malefatte nostre. L'inquinamento atmosferico, le nostre città non vivono più. Avete visto, avete notato, avrete letto, avrete sentito che tutte le città sono risanate da un punto di vista ambientale. Non c'è più smog. Stiamo morendo di virus, ma non c'è più smog. E là dove c'è lo smog, dove ci sono le polvere sottili, il virus attecchisce più facilmente. Allora tutto si lega, tutto è connesso, anche le piccole scelte che noi facciamo hanno sempre delle conseguenze, magari non direttamente per noi, ma coinvolgono gli altri. La cosa più interessante di questo capitolo, a mio parere, è che il cieco non incontra Dio. Ma incontra l'uomo Gesù. E solo dopo Gesù si manifesta come colui che ti parla. Qui è indispensabile allora che bisogna fare un'esperienza. La fede nasce da un'esperienza, che può essere una persona, può essere un libro, può essere un pensiero, può essere un fatto. Ecco perché dobbiamo stare molto attenti a quello che accade. Il cristianesimo è fondato sulla incarnazione perché nasce dall'esperienza. Noi non possiamo andare oltre la nostra esperienza. Il tema della conoscenza è centrale nel Vangelo di Giovanni ed è un percorso di conoscenza esperienziale quello che avviene con il cieco. Notate che vi sono 7 passaggi e questi 7 passaggi sono anche, come dire, sono anche, si possono mettere a confronto con la guarigione del paralitico nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni. Per chi avesse la pazienza di andarsi a leggere il PDF che si trova nel sito, troverete una tabella in cui ci sono questi confronti che sembrano proprio scritti parallelamente, perché vi ho messo i testi in una sinossi. Ma adesso, brevemente per concludere, vediamo di elencare questi 7 passaggi. Intanto c'è una conversione interessante, parentesi, il numero 7 è il numero della perfezione, quindi vuol dire che se questi passaggi che il si fa in questo cammino sono 7, significa che è un cammino completo, è il cammino della fede completo. La fede non è così, si acquista così per magia. Il primo passo è una conversione interessata. Il cieco si accontenta di motivazioni insufficienti, non sa chi è Gesù, però conosce il suo limite. Lui da tutta la vita non vede e vorrebbe vedere, vuole vedere, quindi è interessato ad essere accettato. E quindi lo ammira, ma lo ammira perché gli ha fatto un beneficio. Se non l'avesse guarito, se non fosse guarito, probabilmente avrebbe cominciato a bestemmiare e a dare degli epiteti lungimiranti a sua madre e forse anche a suo padre. Questa conversione interessata è messa alla prova, secondo passo. Il cieco urta con la conoscenza teorica, urta con la teologia, urta con la conoscenza libresca, con la morale, urta con le alte sfere ecclesiastiche e religiose dell'epoca che non vogliono accettare il fatto che egli sia guarito. È un po' quello che sta avvenendo anche adesso, no? Con questa regressione religiosa in cui nella TV dei vescovi c'è il boom del rosario, 31% di la recita del rosario. Mamma mia, io se fossi la Madonna, anzi sono convinto che la Madonna se ne sia andata alle 7 scelle per portarsi fuori e dire, ha mandato un telegramma per dire guardate che io non c'entro proprio niente. Oppure con i vescovi che chiedono di tenere aperte le chiese. Bagnasco ha detto di tenere aperte le chiese per lasciare la possibilità di pregare, ma non si rende conto di quello che dice questo. C'è un decreto del Presidente, c'è un decreto dello Stato che per emergenza sanitaria dice e chiede agli italiani di stare a casa, di non uscire di casa, che ormai è diventato un mantra. E noi dobbiamo tenere le chiese aperte come invito alle persone di andare in chiesa a pregare. Ma Gesù ha detto, come ho scritto nella newsletter, che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete. Vedete come c'è ancora il senso religioso, magico, legato alla fisicità. Altra cosa è l'assemblea, che è la convergenza. Ognuno di noi rappresenta un popolo che converge, conviene e camminiamo in nome del mondo. Quando partecipiamo all'Eucaristia noi esercitiamo la profezia della convergenza cosmica. Tutto il cosmo conviene, converge, si raduna in unità. E noi ne siamo i rappresentanti, Una religione di comodo, una religione facile, una religione di paura, una religione di contratto, mentre in questo momento bisogna superare la prova e bisogna capire come la fede stessa sia fragile. E l'entusiasmo del povero cieco è messo a rischio dallo scandalo. Notate come i conoscenti, coloro che tutti i giorni lo vedevano lì seduto alla porta della città, e gli chiedono notizie, informazioni, sono tutti meravigliati, scandalizzati, le autorità non sanno che cosa fare, tutti si interrogano sul perché lui è, ora ci vede, ma uno gioisce con lui che sia guarito, ma tutti hanno paura che Gesù possa essere il Messia. Si ha paura che la gente non vada più in chiesa, si ha paura che la religione crolli, ma se questa religione è così fragile da crollare così facilmente come un castello di carta, è meglio che crolli subito. Qual è l'affermazione che fa l'autorità ecclesiale? Quest'uomo non viene da Dio. Terzo passaggio, la solitudine della fede. Nel momento in cui è scomunicato, addirittura si dice lo cacciarono fuori, e quindi il cieco si trova solo, è in questo momento di piena solitudine che il cieco incontra Gesù, quasi per caso, nulla accade per caso. E Gesù si lascia incontrare. Notate la tenerezza con cui Gesù parla con lui. Non bisogna più avere sicurezze per incontrare la novità di Dio. Qui il cieco sperimenta la religione della persona, la fede dell'incontro, non la religiosità della teoria. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio di Dio? E gli rispose: e chi è, Signore, perché io creda in Lui? Questo creda sarebbe meglio tradurlo con una possibilità. Perché io possa credere in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Notate come Gesù gli dice tu e poi ha paura di dire sono io, perché sa che il cieco è più debole, è colui che parla con te. C'è un atteggiamento di finezza, una tenerezza particolare in questo. E l'uomo risponde: credo, Signore. Non è solo una professione di fede, è un sentirsi chiamato e accolto, è un sentirsi abbracciato nel momento in cui tutti, l'ufficialità, la famiglia, i vicini, lo abbandonano. La fede è sentirsi accolti. Ecco perché non bisogna mai chiudere le porte a nessuno. Qualunque possa essere la situazione di qualcuno davanti ai nostri occhi, che non sono determinanti, mai chiudere le porte. La fede è contrastata dalla religiosità dell'ambiente. Chi avrebbe dovuto aiutarlo nella ricerca di Dio, cioè l'autorità, il Sinedrio, i sacerdoti, i farisei, gli scribi? e mettersi al suo servizio per farlo crescere sono un ostacolo. La famiglia se ne lava le mani, è adulto che risponda lui per sé. I farisei hanno la scienza, siamo figli di Mosè e non cambiamo. Questi sono i tradizionalisti, questo è Radio Maria, questi sono coloro che organizzano le preghiere serali perché il Signore ci liberi dalle Covid-19. E cioè sono quelli alienati, la preghiera come alienazione, non come presa di coscienza di un fatto che ci tocca tutti e quindi interroga la mia responsabilità. È facile dire perché Dio permette questo? È facile dire perché Dio non interviene? Piuttosto che dire qual è la mia responsabilità in questo momento? Che cosa? Chi devo essere io e che cosa devo fare? Come posso essere presente oggi per affrontare questa situazione? C'è uno schema religioso. I vescovi, il Papa, in questo momento non stanno aiutando la gente. Questa era l'occasione grande per una immensa catechesi. Ci siamo adagiati sulle banalità. Il Papa che va a cercare un crocifisso miracoloso per chiedere e pregare che la mano potente di Dio fermi il flagello. Io resto allibito, ma se la mano potente di Dio può arrestare il flagello adesso, perché non lo ha arrestato prima? Perché tutti questi morti? Oppure Dio ha la percentuale dell'INPS, perché essendo tutti anziani coloro che muoiono, è un beneficio per le casse dello Stato, che così paga pensioni inferiori, meno pensioni? Se Dio è così potente, perché non interviene? Ci siamo dimenticati semplicemente, e anche il Papa lo ha dimenticato. I vescovi poi non se ne parla perché non conoscono le scritture. I maestri di Israele che non conoscono le scritture come progetto di salvezza. Hanno dimenticato che nel momento in cui Gesù sulla croce è invitato dall'autorità religiosa a scendere dalla croce, non scende. In quel preciso istante e crocifissa l'onnipotenza di Dio e sulla terra non sono più possibili miracoli di nessun genere, perché Dio si è inchiodato alla natura umana, alla esperienza nostra e quindi alla fatica del vivere, alla ricerca di senso. Non è più possibile l'intervento di Dio nella storia. Lo era possibile forse prima per magia, per impressione, ma la presenza di Dio è un richiamo costante alla responsabilità, alla responsabilità. Siamo noi che dobbiamo gestire la creazione. Nel libro della Genesi Dio ha dato la terra all'uomo e lo pose, Genesi 2:7, e lo pose nel giardino di Eden perché gli ubbidisse e lo coltivasse, perché gli ubbidisse e lo custodisse, tradotto alla lettera. Gli uomini hanno ubbidito alla terra, oppure l'hanno disossata, l'hanno spolpata, l'hanno ridotta ai minimi termini, ma la terra, la madre Gaia, è un organismo vivente. Già nel 1979 vi era un libro di, non mi ricordo più l'autore, Silverstock mi pare che fosse, con il titolo Gaia, che già nel 1979 aveva detto che la terra non è un corpo inanimato, non è una miniera, la terra è vivente, è un organismo vivente che si adatta, si adegua, si modifica, cresce, si sviluppa e nello stesso tempo si difende anche. Questo coronavirus forse è una difesa della terra, perché ha azzerato tutto in tutto il mondo. La cosa straordinaria è che ha azzerato tutto il mondo, cioè su tutta la terra. E il peggio deve ancora venire, perché il giorno in cui questo virus si trasferisce massicciamente in Africa e in India, sarà la fine del mondo. Forse ancora non abbiamo capito che cosa abbiamo fatto. Fino a pochi giorni fa vi erano industrie che costringevano gli operai a lavorare perché non potevano perdere i loro soldi. Eppure le borse hanno perso centinaia e centinaia di miliardi e non si sente nemmeno il bisogno di chiudere le borse per evitare la speculazione. Fra qualche mese sapremo chi ha guadagnato e chi ha perso, perché sembra che anche qualche senatore degli Stati Uniti, che sapeva di queste cose, ha investito tutti i propri averi, li ha investiti o ha venduto per non perdere, senza dire una parola. Allora noi siamo chiamati profondamente alla nostra responsabilità, perché ogni nostra scelta coinvolge sempre, non dico gli altri, coinvolge il mondo e il cosmo intero. Non dobbiamo chiederci, parafrasando Kennedy, non chiederti che cosa l'America può fare per te, ma chiediti che cosa tu puoi fare per l'America. E sul piano della fede la differenza con la religione è la religione che pensa che Dio si diverta a castigare l'umanità. La fede dice: non pensare che Dio sia cattivo, perché non lo è. Perché quando pensi che Dio è cattivo, tu trasferisci la tua cattiveria su Dio. Ma quando ti vengono questi brutti pensieri, rifletti sulla tua cattiveria. Tutte le volte che noi siamo egoisti, tutte le volte che noi guardiamo i nostri interessi, tutte le volte che noi frodiamo gli altri. Oggi sulla Repubblica c'è un mio pezzo, ma è una riduzione della newsletter, di fatto, perché ieri ho dovuto farlo tre volte, perché la Repubblica non ha accettato la prima versione, perché c'era un accenno a Fazio, Fabio Fazio, che se la prendeva con gli evasori fiscali che sono colpevoli del disastro della sanità pubblica, perché adesso la sanità pubblica nazionale italiana, che è una sanità forse tra le migliori del mondo, almeno tra quelle esistenti, cura anche gli evasori, cioè quelli che non hanno fatto nulla per sostenerla. Bene, ha ragione. Però questo Signore non dice che lui ha fatto il diavolo a quattro per mantenere un contratto plurimilionario con la RAI. E quando si è parlato proprio per necessità nella crisi, vi ricordate dal 2008 in poi, ecco perché perdiamo la memoria noi e quindi non abbiamo diritto alla storia. Costui ha minacciato di andarsene dalla RAI e di, quando il governo, mi pare che fosse Monti, aveva posto un tetto alle retribuzioni negli enti pubblici, quindi compresa la RAI. E ha vinto lui perché non è stato il suo contratto non è stato decurtato. E in più, per guadagnarci ancora di più, ha messo in piedi una società che gestisce il format della sua trasmissione vendendola alla RAI, per cui ci guadagna due volte. Allora tutti questi, io non credo che il suo spettacolo, se spettacolo si può chiamare, se la sua trasmissione valga tutti questi soldi, può darsi che ne ricavino dalla, non importa se la pubblicità ricava dei soldi, ma quello che fa lui vale o non vale? Bisogna che ci sia un minimo di coerenza. Non può fare il moralismo o il moralista con i soldi degli altri. E c'è anche questa evasione fiscale, perché non c'è proporzione tra lo stipendio di un operaio e quello che prende un conduttore televisivo o un parlamentare o un impiegato o quello che volete delle cose pubbliche, oppure nella sanità privata. Perché la sanità privata deve essere gestita con denaro pubblico? Chi vuole la sanità privata come la scuola privata se la deve pagare. Ma lo Stato deve eccellere in servizio ai propri cittadini, deve fare concorrenza ai privati, perché lo Stato deve essere meglio del privato. Invece fino adesso la Lombardia, che sembrava avesse una sanità straordinaria, non è vero, era un castello di carte. Forza Italia e la Lega hanno venduto la sanità lombarda ai privati. Non a caso il presidente della regione Formigoni, quattro volte presidente contro la legge, è stato condannato non solo a risarcire ma a 6 anni di carcere. Poi non ne ha fatto nemmeno qualche mese. Ecco perché oggi la Lombardia è non più in ginocchio, è sdraiata per terra. Detto questo, significa che ognuno di noi deve sentire la propria responsabilità. Come ho scritto, ho chiamato il commercialista della parrocchia e il mio, e ho detto loro di pagare le tasse più presto possibile, fino in un'unica tranche, perché non voglio approfittare nemmeno di un giorno dei vantaggi che lo Stato in questo momento può dare rimandando il pagamento delle tasse. Siccome si può fare, io non voglio approfittare, sia perché le tasse le ho sempre pagate, sempre, fino all'ultimo centesimo, e non ho mai approfittato delle norme di vantaggio, specialmente quando le faceva Berlusconi. Io ho rinunciato, rifiutato, pur avendone la possibilità di usufruirne, perché quelle leggi erano immorali. Detto questo, Allora siamo d'accordo su questo, mi immagino. Non è Dio che manda i castighi. Siamo noi che ci creiamo i castighi con la nostra vita, con i nostri stili, con le nostre scelte, con le nostre impostazioni. Io mi auguro che da questo momento cominciamo a ripensare. Nella contestazione dell'ambiente vi sono i genitori, i vicini e i farisei. Notate, c'è la famiglia, ci sono l'ambiente circostante e c'è la religione ufficiale. Alla fine c'è il rovesciamento delle situazioni, c'è il ribaltamento. Quelli che credevano di essere nel giusto, credevano di vedere, sono i ciechi che non vedono. E quelli che sono ciechi, come il cieco nato, ci vede e cambia vita. Cambia vita. Cambia vita. Possiamo cambiare vita anche noi? Io penso di sì. In questo momento vi vedo uno per uno. Vi vedo qui seduti ai vostri posti, i soliti posti. Vi vedo. E le sedie si animano. E io sono convinto che noi possiamo cambiare. Però dobbiamo aiutarci reciprocamente. Perché l'esempio di ciascuno, se è visibile, e non è spatascioso, nel senso che così uno lo fa per mettersi in mostra, ma se lo facciamo, se diventiamo più solidali, se diventiamo più umani, più disponibili, sapendo che possiamo morire. Guardate che nessuno ha la certezza, perché con questo virus, che non ha una mortalità forte, ma prevalentemente muoiono quelli che sono già acciaccati. Io rispetto le regole, esco solo il minimo indispensabile per comprare qualcosa, ma non tutti i giorni, logicamente, perché stamattina ne ho approfittato per comprare il latte, per comprare un pesto, per comprare qualcosa così, e così non esco durante la settimana. Però io so di essere a rischio, fortemente a rischio, ma so anche che sono un grave rischio per gli altri. E allora il fatto di volere, di essere chiuso in casa e di non volere nemmeno che mio fratello venga a casa mia è una forma di tutela degli altri, perché dobbiamo sentire di essere responsabili gli uni degli altri. San Paolo agli Efesini dice: portate i pesi gli uni degli altri. E portare i pesi degli altri non significa caricarsi, ma significa dividere, perché un peso portato da uno solo è un peso, portato da tutti insieme è più leggero. Ecco perché vi invito a prendere i nomi di tutte queste persone che abbiamo elencato all'inizio, i vostri nomi. Accompagniamoci in questa settimana, non perdiamo tempo, raccogliamoci, troviamo il tempo per raccoglierci un momento e per dire, per gestire la nostra solitudine, la nostra insofferenza, e offriamola agli altri, e forse offrendola per gli altri sapremo vincerla meglio, perché gli altri diventano, allora, diventano un motivo bello di condivisione e di vita. Ora diciamo insieme il Padre nostro prima di fare tutti insieme la comunione spirituale. Comunione spirituale vuol dire che abbiamo il desiderio, e anche qui capite che e anche questa è una forma di scuola. Cioè noi desideriamo di essere in comunione, di fare la comunione con la parola che diventa corpo del Signore e non possiamo averla. Questo ci insegna che quando ne abbiamo la disponibilità è forse bene sempre approfittarne, perché verranno giorni in cui noi non potremo averla. Dicono i rabbini, quando non puoi pregare perché non c'è tempo, per esempio se devi scappare da una persecuzione, per esempio se sei in una situazione di emergenza, di semplicemente amen, ed è come se avesse osservato tutti i sacrifici del Tempio. Perché in ebraico la parola amen è l'acrostico della frase Elohim Melech Neeman. La prima parola Elohim è Elohim, ma c'è un segno davanti che corrisponde alla, diciamo, alla impropriamente, ma Elohim Melech Neeman, Dio mio re fedele. Dire amen è fare una professione di fede. Dire amen è celebrare l'Eucaristia in caso di necessità. E allora ogni tanto durante la giornata, quando pensiamo a questo o a quello, diciamo un amen sulla sua persona e restiamo accanto. E restiamo accanto. Ecco, ora, ecco, ha lasciato, dicevo, diciamo, il Padre nostro, e lo volei dire in modo particolare, insieme con tutti voi, dire il Padre nostro, questa volta in aramaico. Padre nostro che sei nei cieli, avunà di Bishmaya, sia santificato il tuo nome, Itkadash Shemach, venga il tuo regno, Tette Malkuttach, sia fatta la tua volontà, che di Bishmaya kenne Bearcha, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Lachmana avlana secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushavuch lana chobayana, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affianachna shevachna lechaya vayena, e abbandonarci alla tentazione, vealle ta'alina lenision, ma liberaci dal male, e lapesena min beisha. Amen. Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che prendi su di te i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati tutti voi che siete invitati alla mistica cena del Signore. Viene a voi l'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato, salvata. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna. Il Signore ha spalmato un po' di fango sui miei occhi. Sono andato, mi sono lavato, ho acquistato la vista, ho creduto in Dio. nel gesto di Gesù che spalma il fango sugli occhi del cieco e la ripresa del fango con cui Dio ha creato l'uomo. Per cui dare la vista significa dare la vita, è una ricreazione. Gesù si presenta come colui che dà, rifonda la nuova creazione, ecco, un cambiamento radicale, un capovolgimento di prospettiva. Preghiamo. Con questa preghiera dopo la comunione desidero arrivare a ciascuno di voi personalmente, perché come vi ho detto prima vi vedo qui uno per uno. O Dio, che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, siamo arrivati alla conclusione e io vi do la benedizione dovunque voi siate, a voi e alle persone che vi stanno profondamente a cuore. Il Signore è con voi, oggi e sempre. Il Signore, che non guarda alle esteriorità e alle apparenze, ci dia la profondità interiore. Amen. Il Signore, che ha scelto Davide come re perché è ultimo, ci dia la consistenza del nostro essere. Amen. Il Signore, che ha aperto gli occhi al cieco, simbolo dell'umanità senza meta, sia la nostra luce. Amen. Il Signore, che si manifesta a chi è espulso dalle religioni, ci dia la gioia dell'accoglienza. Amen. Il Signore, che conduce il cieco alla scoperta della sua persona, ci doni la gioia di trovarlo. Amen. Il Signore, che guida ai pascoli erbosi dell'Eucaristia, sia sempre davanti a noi per guidarci. Amen. Il Signore, che protegge gli esclusi, gli scomunicati e gli impuri, sia il nostro scudo di difesa. Amen. Il Signore, che annuncia il Vangelo della liberazione, sia sempre accanto a noi per confortarci. Amen. E questa benedizione che io vi do, la do in modo particolare a tutte le persone che venivano alla Robotti e che adesso non possono venire. I casi più urgenti li gestiamo in via telefono o come possiamo. Certamente sono loro che pagano il peso più grave, perché i poveri sono coloro che reggono il mondo. E a loro, alle loro famiglie, ai loro bambini, insieme a tutti voi, io invio questa benedizione attraverso lo Spirito che ci unisce e ci rende migliori. E su tutti voi che avete partecipato a questa liturgia della parola nel segno di Cristo, Figlio dell'uomo, inviato come progetto di misericordia, discenda dal cielo la benedizione dell'onnipotente tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La liturgia della parola in questa domenica quarta di Quaresima termina come rito. Inizia ora, dove siamo, stando a casa, la testimonianza della nostra vita. È il ministero della testimonianza. Siamo coerenti con quello che abbiamo celebrato nelle relazioni di famiglia. Andiamo e portiamo frutti di pace e di rinascita con la parola, con l'esempio, con la capacità di attesa. Rendiamo grazie a Cristo, il Figlio diletto del compiacimento del Padre. A tutti voi, uno per uno, un grande abbraccio molto affettuoso, perché dato da qui non è pericoloso. Vi voglio bene tutti, e so che anche voi ne volete a me, ma non è per questa reciprocità. Vi voglio bene perché lo meritate, e anche perché se non lo meritaste vi vorrei bene lo stesso, come segno che Dio vi ama e vi ama sempre. Alla prossima domenica, a Dio piacendo. Ciao a tutti.